Buonasera a tutti e benvenuti ad un nuovo episodio di Design Addicted, il primo podcast italiano interamente incentrato sul product e l'interior design. Oggi abbiamo una puntata fondamentale per quanto riguarda la storia del design, ovvero oggi parleremo del designer Achille Castiglioni. Prima di iniziare con questa puntata, vi volevo invitare, sempre qualora vi facesse piacere, ad iscrivervi al canale audio sul quale state ascoltando il podcast e a seguirci su Instagram per tutti gli approfondimenti e poter poi interagire insieme nei vari approfondimenti che andremo ad inserire per tutti i podcast che andiamo a sviluppare. Come ho anticipato su Instagram, questa puntata su Achille Castiglioni nasce da un'esigenza, ovvero ho già registrato una puntata settimana scorsa con la Fondazione Achille Castiglioni, con la figlia di Achille, Giovanna, e durante la chiacchierata in cui abbiamo parlato chiaramente dei fratelli Castiglioni, della fondazione e del modo in cui si sono inseriti nella storia del design italiano, mi sono reso conto a fine puntata, riascoltandola, che avevamo parlato poco della biografia. Avevamo dato entrambi per scontato tante nozioni che però magari tanti di voi non conoscono, quindi ho deciso, invertendo anche l'ordine cronologico della registrazione, di far uscire prima questo episodio che racconta un po' la biografia e la vita di Achille Castiglioni e poi settimana prossima, quindi chi ascolterà questo episodio ci arriverà molto più pronto da un punto di vista di storia del design e biografica di Achille Castiglioni, pubblicare l'intervista a Giovanna in cui appunto si approfondiscono tanti temi e tanti aspetti anche a livello umano della persona Achille Castiglioni, sia nei confronti chiaramente della figlia e degli anni finali della sua vita, sia il rapporto con i due fratelli che vediamo risulta fondamentale. Questa storia nasce a Milano, che come sappiamo è stato centro nevralgico di tutto il design italiano, soprattutto quello che si impone nel secondo dopoguerra, quindi a cavallo tra gli anni 45-65, quel ventennio, e Achille Castiglioni è il più piccolo di tre fratelli. Nasce il 16 febbraio nel 1918, ha due fratelli più grandi, Pier Giacomo del 1913 e Livio del 1911. Arriva da una famiglia già fortemente acculturata e con una declinazione artistica. Infatti il padre, Giannino, è considerato uno degli scultori più importanti del Novecento. È un personaggio molto rilevante, si pensi che ha lavorato sulla porta del Duomo di Milano, e un aneddoto simpatico che ho trovato è tra coloro che ha dato uno dei primi lavori a Leonardo Del Vecchio. Leonardo Del Vecchio, che è il proprietario di Luxottica, però questa è una storia parallela, affascinante, ma mi piace sempre quando determinati personaggi si incrociano e non sapevo appunto di questa connessione tra i Castiglioni, in particolare il padre Giannino di Achille, e appunto Leonardo Del Vecchio, che come tutti sanno era orfano. Quindi una storia veramente incredibile, non è il nostro campo, però per chi avesse modo di approfondire ne vale la pena. Achille, come anche gli altri due fratelli, studia architettura. I fratelli si laureano prima di lui per una questione proprio di età. Achille si laureerà nel 1944. Volevo, prima di raccontare Achille nel dettaglio, voglio fare una parentesi sui due fratelli, perché incidono tantissimo nella vita di Achille Castiglioni e anche loro sono dei personaggi di grandissimo spessore del design italiano. Partendo da Livio, che è il più grande ed è quello che collaborerà meno con gli altri due fratelli, Livio nel 1938 fonda il suo studio insieme a Pier Giacomo, quindi il fratello più piccolo all'epoca. Però questo sodalizio dura poco, perché Livio Castiglioni si dedica e ha molta più fascinazione verso il mondo dell'elettronica e della radiofonia. Infatti sarà direttore responsabile di Brion Vega dal 1940 al 1960. Livio era una persona molto eccentrica, al contrario di Pier Giacomo. Pier Giacomo Castiglioni era probabilmente il più serio dei tre e soprattutto era anche il più secchione. Infatti, una curiosità, sappiamo che Pier Giacomo alla laurea ha preso 100 centesimi, ovvero il massimo all'epoca, mentre sia di Achille che di Livio non ho trovato riferimenti. Questa, diciamo, precisazione sul voto di laurea e anche dopo la chiacchierata con Giovanna Castiglioni mi porta a pensare, vi voglio trasmettere l'idea che fosse quello un po' più secchione, quello un po' più rigido e consapevole di quello che andava a fare. Pier Giacomo, appunto, dopo l'esperienza con Livio, si unirà ad Achille e insieme apriranno il loro studio di progettazione in Piazza Castello 27, dove ancora oggi trovate la Fondazione Achille Castiglioni. Di Pier Giacomo quello che sappiamo come informazione nota è che morirà giovane, perché morirà nel 1968 e quindi la sua carriera e la sua importanza vengono anche un po' stroncati da questa morte prematura. Però sappiamo allo stesso modo che in quel decennio in cui collaborerà col fratello Achille il suo contributo fu più che fondamentale. Fondamentale perché? Perché in primis Pier Giacomo era amico di tanti personaggi influenti dell'epoca. In particolare era amico di Lucio Fontana e attraverso Lucio Fontana entrerà in contatto con Dino Gavina. E sappiamo benissimo come i fratelli Castiglioni avranno nella Floss una delle aziende principali con la quale svilupperanno i loro progetti più iconici. Quindi questo contatto non arriva tanto da Achille, ma arriva dall'amicizia di Pier Giacomo con Dino Gavina. Perché sappiamo, per chi ha seguito gli altri podcast, che appunto la Floss fu fondata da Dino Gavina e Cesare Cassina nel 1962. Parlando sempre dei fratelli Castiglioni, un altro passaggio fondamentale è che tutti e tre sono tra i fondatori dell'ADI nel 1956. L'ADI è l'Associazione Disegno Industriale. Abbiamo fatto varie puntate sull'ADI e sul Compasso d'Oro. E Livio è l'unico dei tre che ne diventa presidente per un anno nel 1959. Parleremo anche dei vari compassi d'oro vinti da fratelli Castiglioni, compassi d'oro che ora racconteremo un po' tutto, secondo me nasce anche dal fatto che all'epoca, non voglio dire un po' se la suonavano, un po' se la cantavano, però erano pochi gli attori coinvolti nel compasso d'oro e quindi vincerlo era anche, tra virgolette, più semplice. Questa è opinione personale, però ora cerchiamo anche di raccontarlo con i fatti. Diciamo che nei primi anni di attività, quindi arrivando ad Achille insieme a fratello Pier Giacomo nei primi anni, quindi consideriamo fino al 1960 circa, si focalizzeranno tanto sull'architettura, perché chiaramente siamo nell'epoca del secondo dopoguerra, quindi di totale ricostruzione, quindi le opportunità di di approcciare all'architettura era molto semplice per i laureati all'epoca, perché erano pochissimi. E quindi, come abbiamo visto per esempio nella puntata di Vico Magistretti, in tanti, anche giovanissimi, si imbattevano in opere anche grosse, tra cui i fratelli Castiglioni. Tra le principali strutture architettoniche che hanno realizzato c'è sicuramente il Palazzo della Permanente a Milano e la Camera di Commercio di Milano. Camera di Commercio di Milano, che per i propri più attenti, per chi ci segue da anni, è già entrata in uno dei nostri podcast, perché quando abbiamo fatto la puntata con Stilnovo e abbiamo parlato della Saliscendi, che è una lampada del 1957, fu progettata appunto per le sale riunioni della Camera di Commercio di Milano. Era però evidente, soprattutto per il rapporto con il padre scultore, che il disegno industriale fosse per i due fratelli Castiglioni e per Achille in particolare il vero punto di arrivo della propria formazione. Ed in particolare Achille Castiglioni aveva un approccio estremamente funzionalista, andava molto all'osso della componentistica. Cioè, uno degli obiettivi dichiarati esplicitamente da Achille Castiglioni era quello di realizzare le cose più belle possibili, più funzionali possibili, ma soprattutto con meno parti possibili. Gli oggetti disegnati da Achille Castiglioni sono tantissimi. Anche qui, più che elencarli, io vorrei dare un po' di date, perché con le date riusciamo più a ricollegare i periodi che questi oggetti hanno, diciamo, segnato, e anche la vita dei protagonisti, in particolare il protagonista di questa puntata, Achille, perché gli oggetti e le date spesso vengono spalmati nel tempo e quindi non si riesce bene a capire quando c'è stato un momento di grande produttività e quando invece la vita ha comportato dei cambiamenti per questi grandi designer. Quindi dare gli anni, secondo me, risulta fondamentale. Per iniziare, dobbiamo partire sicuramente dalla Luminator. La Luminator è una lampada che vinse il Compasso d'Oro nel 1955. Qui è interessante perché il Compasso d'Oro era nato l'anno prima, per intuizione di Gio Ponti, ed era un premio della Rinascente, e questa lampada vinse all'interno di questo contesto. Per darvi un riferimento, il Compasso d'Oro diventerà un premio ADI, quindi sarà regalato dalla Rinascente ad ADI solo nel 1958, e aneddoto che racconteremo anche con Giovanna, fu il motivo per cui nel 1962 l'Arco non vinse il Compasso d'Oro, perché si diede il Compasso d'Oro in quell'anno alla Pitagora, sempre dei fratelli Castiglioni, una macchina da caffè, perché la giuria voleva cambiare tipologia di oggetto per il quale assegnarlo. Nel 1955, quindi, appunto, partiamo con la Luminator, che è il primo progetto significativo. Abbiamo detto come nella progettazione della Camera di Commercio entri quest'ulteriore oggetto rieditato da poco da Stilnuovo, ovvero la Saliscendi. Anno invece fondamentale il 1957, perché all'interno della mostra Forme e Colori della Casa d'Oggi, allestita a Como, i fratelli Castiglioni presentano due oggetti molto particolari, ovvero Mezzadro e Sella. Ora, per chi conosce questi prodotti, qui apriamo un capitolo del design di Achille Castiglioni, ovvero quello che viene definito ready-made. Ready-made, che è un modo, da un punto di vista di design industriale, di dare una nuova vita, a degli oggetti che nascono per una funzione differente. Il mezzadro è appunto una seduta che porta all'interno della casa un sedile da trattore, mentre appunto Sella era appunto un piedistallo con una base in ghisa che faceva da contrappeso, che aveva una sella appunto da ciclista e la parte verticale rosa, proprio per richiamare al Giro d'Italia. Questo è un progetto, è un aneddoto che in pochi sanno, era un progetto che nasceva per essere accostato al muro per rispondere al telefono, e poiché le chiamate dovevano essere rapide, diciamo, questa seduta scomoda e ondeggiante non era ben predisposta a starci tanto tempo. Quindi questa era un po' l'idea iniziale di Sella. Questi due progetti non vedono la luce immediatamente, ma vengono prodotti solo anni dopo, intorno al 1970, da Zanotta. Quindi anche qui vedremo come alcuni prodotti, soprattutto quelli di Zanotta, non vengono lanciati sul mercato, anche perché probabilmente il mercato non era pronto a quel tipo di novità, a quel tipo di apertura mentale e uscita dagli schemi. Totalmente diverso ciò che avviene tra il 1960 e il 1962, perché i fratelli Castiglioni incontrano Dino Gavina e cominciano a sviluppare una serie di prodotti che hanno una filosofia del prodotto completamente diversa. Tra i capolavori di Achille Castiglioni e per Giacomo Castiglioni c'è sicuramente la poltrona San Luca, progettata nel 1959, che divenne il primo prodotto della Gavina SPA, che inaugurerà nel 1960. Una poltrona meravigliosa, che nello schienale composto da vari archi, appunto richiamava e ricordava le scalinate sotto i portici bolognesi che portavano appunto alla chiesa di San Luca. Questa poltrona poi nel tempo è stata prima venduta a Knoll, quando appunto Dino Gavina vendette la società a Knoll, quindi editata da Knoll, e poi oggi è all'interno del catalogo di Poltrona Frau, che ne ha acquistato nuovamente i diritti. Poi, in questa cronostoria di oggetti, arriviamo a quello che Giovanna Castiglioni ha definito Annus Mirabilis dei fratelli Castiglioni, ovvero il 1962, un anno in cui i fratelli Castiglioni realizzano e portano a compimento 17 progetti, tra cui alcune delle icone più importanti della storia del design, ovvero la lampada taccia, l'arco, appunto, la toio, il cucchiaino slick, di cui abbiamo parlato sia con Giovanna ma anche nell'approfondimento sul nostro, sulla nostra pagina Instagram, e vi rimando a quello, non ve lo racconto per la terza volta. La lampada gatto, ad esempio, tutti oggetti estremamente particolari, estremamente ingegnosi, che portarono il design dei fratelli Castiglioni in tutto il mondo, e soprattutto ne definirono alcune caratteristiche, quelle che vi ho detto prima, cioè la povertà di elementi, nel senso la rinuncia a elementi non necessari, la volontà di creare oggetti che andassero a modificare lo spazio e la luce nello spazio senza avere essi stessi una conformazione bloccata. Questo è l'esempio di taccia, dove appunto la parte superiore può essere orientata senza alcun tipo di vincolo, e lo è l'arco. L'arco di Floss è un progetto veramente speciale, perché diciamo Achille e Pier Giacomo Castiglioni andarono a ripensare l'idea di una sospensione che all'interno di una stanza doveva essere predefinita e quindi non ammetteva dei movimenti dell'arredo nel tempo, ma appunto un arco talmente alto, talmente curvo, che permettesse appunto alla sorgente luminosa di fare le veci di una sospensione. Con Giovanna ne abbiamo parlato come per l'arco uno degli elementi veramente caratteristici, che veramente fa la genialità dell'oggetto, fosse il foro nella base di marmo che serviva appunto per spostare con un manico di scopa, un mattarello, la base dell'arco, che risultava pesante. Un'altra cosa che non tutti sanno è che la base di marmo dell'arco nasceva per creare contrappeso e un materiale molto economico. Quindi il marmo, in quel caso il marmo bianco di Carrara, non era visto come un elemento per impreziosire la lampada. Quindi torniamo anche qui, diciamo, alla semplicità e all'obiettivo principale dei fratelli Castiglioni, anche se non dobbiamo nasconderci che poi nei decenni successivi il marmo diventerà un elemento di pregio della lampada, almeno nella percezione di chi lo acquistava. Una cosa che dell'arco a volte si dice, ma vorrei raccontare meglio, è diciamo la diatriba Floss Semeraro, ovvero l'arco di Floss spesso viene detto che è l'unico oggetto di design industriale, che ha una tutela parificata a quella delle opere d'arte. Questo bollino, questo tipo di tutela, fu dato nel 2007 dal Tribunale di Milano. Non nasceva, diciamo, spontaneamente, ma nasceva da una questione, un'azione legale che la Floss fece alla Semeraro, poiché questa azienda cominciò ad importare dalla Cina una lampada identica all'arco, denominata Fluida. La lampada era veramente identica, e attraverso questa sentenza, appunto, del Tribunale di Milano, la Floss ottenne quindi questo riconoscimento, e allo stesso modo ottenne il sequestro della lampada Fluida e l'inibizione di qualsiasi tipo di ulteriore importazione o commercializzazione di tale lampada da parte della Semeraro. Va però detto che in quel momento erano scaduti i diritti diritti per quelli che sono la legge italiana della protezione intellettuale del disegno industriale per quanto riguarda l'arco. Quindi la Semeraro in quel momento stava copiando liberamente il progetto, però secondo gli articoli della legge sui diritti d'autore che erano in vigore in quel momento, questa cosa gli era permessa. Va anche sottolineato, sempre a chiusura di ciò, che nel 2011 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha definito incompatibile con il diritto comunitario quello che il Tribunale di Milano aveva asserito per la lampada Arco. Quindi in realtà questa è una cosa ancora aperta, però di base non nasce da un riconoscimento dovuto, ma nasce appunto da una battaglia legale, dove appunto Floss, che ha comunque nell'arco uno degli oggetti di maggiore impatto commerciale, voleva tutelare appunto il proprio business. Tornando agli oggetti e quindi alla cronostoria di quello che i fratelli Castiglioni hanno sviluppato, e siamo nel 1962 e andiamo verso appunto la prematura scomparsa di Pier Giacomo, considerate che tutti questi progetti di cui abbiamo parlato finora sono firmati da entrambi, senza alcun tipo di protagonismo né dell'uno né dell'altro, e come Giovanna ci racconta, all'estro creativo, alla genialità di Achille, il pragmatismo e la capacità relazionale di Pier Giacomo erano fondamentali. Qua faccio una piccola, diciamo, mia opinione, andando a guardare per la prima volta con così tanto dettaglio la carriera di Achille Castiglioni, è evidente quanto Pier Giacomo fosse fondamentale, perché quello che si svilupperà fino al 1968 è veramente gran parte di quello che lui poi ha lasciato a noi in eredità. Va anche detto, ed è un concetto che spesso affermiamo, che da giovani si fanno le opere migliori. Quindi è anche vero che in quegli anni, quando si hanno 30, 40, 50 anni, si ha una visione e una capacità di libertà e di immaginazioni differenti che spesso portano a risultati eccezionali. Andando avanti, nel 1964, anche chiamati dal fratello Livio, che comunque, come detto, ne era comunque il direttore artistico e commerciale, i fratelli Castiglioni realizzano il radiofonografo per Brion Vega RR126. Ora, in un podcast sarà difficile farvi capire di che si tratta, però lo avete visto tutti. È un lettore di vinili e trasmettitore radio composto da 4 cubi e di base dà la sensazione di una faccia che ride, con gli occhi che sorridono fondamentalmente. È un oggetto meraviglioso, un oggetto che all'epoca ebbe un grande successo commerciale, ma aveva comunque un prezzo del tutto abbordabile, o almeno in linea a quello che erano questi oggetti in quegli anni. Diventerà oggetto di culto, diciamo oggi, oggetto clamorosamente da collezione, e anche gli esemplari ex novo di RR126 oggi vanno a più di 10.000 euro. Ci sta perché è veramente un coniglio dal cilindro, è un oggetto incredibile. Dopo questa esperienza con Brion Vega, dobbiamo dire che i fratelli Castiglioni collaborarono anche tantissimo con Alessi, con i quali fecero diversi servizi di bicchieri, posate, veramente tante cose, e fu anche quella una delle relazioni più durevoli. Dobbiamo anche dire che Achille Castiglioni in particolare si legò a poche aziende, però con queste intrattenne un rapporto duraturo, e che poi lo legava molto anche all'ufficio tecnico di queste aziende. Infatti anche con Giovanna, lo ascolterete da lei nella prossima puntata, si è parlato tanto delle relazioni tra il designer e appunto l'azienda produttrice, e come i grandi designer di un tempo, Castiglioni, Magistretti, Richard Sapper, fossero sempre legati a doppio filo con queste realtà. Negli ultimi anni della vita di Pier Giacomo usciranno altri prodotti veramente iconici del design, tra cui Allunaggio, che una sedia da esterno realizzata per Zanotta nel 1966, appunto siamo negli anni della Space Age, quindi con quel tipo di filosofia lì, un progetto che però verrà alla luce solamente anni e anni dopo, se non sbaglio addirittura nel 96, e di cui abbiamo avuto, per chi ci segue da qualche anno, nel 2019 un'edizione speciale per i 50 anni in bianco, con tra l'altro una foto meravigliosa che cercherò di postarvi, dell'appunto il sedile allunaggio nello spazio sulla Luna. Poi nel 67 abbiamo la lampada Snoopy, abbiamo l'interruttore rompitratta che Achille e Pier Giacomo progettano per la VLM, ne abbiamo parlato con Giovanna, che è uno degli oggetti preferiti di Giovanna, è veramente l'interruttore che trovate ovunque oramai nelle case, perché appunto è veramente un design semplicissimo, ma che nella sua semplicità lo ha reso uno degli oggetti commercialmente più forti di tutta la carriera di Achille Castiglioni. Alla scomparsa appunto di Pier Giacomo c'è ancora una coda di quella relazione in alcuni progetti veramente importanti. Il primate sedile per Zanotta, un inginocchiatoio molto particolare e molto unico nella sua forma, per poi arrivare alle collaborazioni che cambiavano. La prima collaborazione veramente degna di nota di Achille Castiglioni, che comunque, come notiamo, ha sempre voglia di interfacciarsi con altri progettisti. Nel dibattito, probabilmente, nel confronto, riusciva ad ottenere le cose migliori, e con Pio Mazzù nel 1970 progetta e realizza Parentesi, lampada per Floss. Una curiosità su Parentesi: Parentesi diventa il compasso d'oro, però solo 9 anni dopo, nel 1979. Ora, all'epoca sappiamo che il compasso d'oro a un certo punto faceva un po', diciamo, movimenti particolari con gli anni, le edizioni, che premiare, e come tutte le cose ha avuto dei momenti di alti e bassi anche loro come diciamo come premio e l'ADI come associazione, però una particolarità appunto è una Parentesi che vince il compasso d'oro ben 9 anni dopo. Per concludere questa fase della vita di Achille Castiglioni, l'ultimo progetto su cui punterei un attimo l'attenzione è Lampadina, perché Lampadina è l'ultimo, probabilmente l'ultimo, forse qualcuno di voi che è uno studioso di design vero e non come me che sono un appassionato mi dirà che è sbagliato, però Lampadina è l'ultimo progetto ready made di Achille Castiglioni. Questa lampadina sovradimensionata con una calotta smerigliata era la base, che era una bobina da film, quindi una cosa altrettanto particolare. Nel 1971 inizia poi la carriera universitaria di Achille Castiglioni. Terrà la cattedra di progettazione artistica per l'industria al Politecnico di Torino e, continuando su questo filone, dal 1980 al 1993 diventerà professore di disegno industriale al Politecnico di Milano. Quindi nella parte finale della sua vita, nonostante tantissimi progetti significativi ed alcuni bellissimi, si pensi solo alla Gibigiana del 1920, si va verso una fine di carriera più votata all'insegnamento e al trasmettere quella che era stata la propria esperienza, e quindi tanto contatto con i giovani e tanto contatto anche con i mass media, perché è indubbio che se andiamo su YouTube troviamo tante interviste ad Achille Castiglioni, tanti programmi televisivi in cui lui è partecipe, e si vede come proprio negli occhi si legga la voglia di trasmettere quello che era la sua idea di design, quello che era stato il design italiano in quel ventennio d'oro, e quindi diciamo la parte finale della sua vita, con tutto che avrà sempre tanti progetti sviluppati, progetti nuovi, però secondo me, come tutte le persone, ci sono delle fasi, e la fase della creatività più assoluta era stata superata. Nulla, non voglio andare ancora avanti, vi dirò l'ultima informazione fondamentale. Achille Castiglioni ci lascia nel 2002 ad 84 anni. Bellissimo è stato l'allestimento della monografia a cura di Paolo Antonelli al MoMA di New York nel 1997, che è stato ad oggi l'allestimento monografico per un designer italiano più importante che il MoMA abbia mai dedicato. Quindi con questo tipo di celebrazione chiudiamo qui questo episodio e vi aspetto tra una settimana per sentire poi da Giovanna, la figlia di Achille, altri dettagli e soprattutto un episodio molto più colloquiale, molto più fresco, però mi faceva piacere dare queste informazioni, magari non è stata la puntata più frizzante del mondo, ma spero possa aver dato un bel po' di punti di riferimento sulla famiglia, sulla vita e sulle opere, con un po' di pazienza per questo ordine cronologico che però secondo me segna molto l'andamento poi della carriera di Achille Castiglioni, quindi lo possiamo dividere per me in due macro aree, in tre forse macro aree. L'architettura, i primi 7-8 anni, dal 1944 che si laurea fino al 1955, 15 anni di product design a livello incredibile, dal 1955 all'Illuminator, io arriverei fino alla parentesi del 1970, e poi la carriera universitaria, quindi la divulgazione, la presenza e la voglia di spingere il design verso una dimensione sempre più didattica, che non dimentichiamo mai che quando lui ha iniziato il design come lo intendiamo oggi in Italia non esisteva. Esisteva l'architettura, esisteva l'industria, quindi questo punto di raccordo che è stato creato da personaggi come lui, come Gio Ponti, come Zanuso, come Sapper, sono personaggi che hanno fatto ancora qualcosa in più rispetto a quello dovuto, fondamentalmente. Vi saluto, è stato un piacere preparare questo episodio per voi, perché ho imparato tantissime cose per me, quindi in realtà è una di quelle puntate che arricchiscono in prima me, perché per collegare i puntini e mettere insieme così tanti oggetti di un personaggio così, così enorme risulta anche sfidante per me. Un abbraccio e ci sentiamo settimana prossima.